un po' gli eventi, ma un po' anche per chi avesse eventualmente curiosato nel catalogo, l'incontro con i testi ha fatto sì che poi alcune delle cose che io progettavo di fare con questa relazione si sono smaterializzate davanti all'evidenza testuale. Neverending Story non era riferito al fantasy di appena nominato, ma è riferito a uno degli elementi che io trovo più fastidiosi, ma anche più curiosi, e quindi per questo mi aveva attratto come possibilità per questa presentazione del cinema americano attuale, ovvero la presenza di una serie di finali che si arrotolano su se stessi, si seguono, il film sembra finito, uno si alza, poi in realtà invece va avanti e si arriva di solito a un finale sempre positivo o impositivo, nel senso di una lettura autoritaria degli eventi con frasi piuttosto sentenziose, ideologiche, eccetera, oppure con una situazione di totale happy ending, talmente inverosimile, talmente poco collegato a ciò che abbiamo visto, facevamo una verifica prima con l'amico Lughi, molto spesso ce lo dimentichiamo poi il vero finale del film, anche perché spesso consiste in una scenetta a mo' di telefilm, dove c'è o una battuta o un'immagine, diciamo positiva o divertente, diciamo di quelle che servono ai pubblicitari per rasserenarci nel confronto poi coi programmi successivi, quindi molto televisivo anche come momento. Il confronto con i testi non mi ha confermato del tutto nella fantascienza la presenza di questi finali, che se invece voi pensate al cinema di produzione contemporanea normale, dal collezionista di ossa, ma anche se vogliamo in un certo senso Traffico, altri film, si arriva nel finale dove tutto sembra catastroficamente finito e poi invece c'è questo happy ending assolutamente incredibile. E nella fantascienza questo elemento si incontra poco, anche perché nella fantascienza i criteri di verosimiglianza sono piuttosto bassini, quindi che uno abbia dei superpoteri e anche se morto riesca a resuscitare, nella fantascienza ancora, o anche se non è un vero risuscitare, riprendere vita, nella fantascienza dà meno fastidio e meno inverosimile. Quindi da questo punto di vista ho ritoccato un po' il lavoro e procederò invece a un'analisi di come funziona la fantascienza contemporanea e ho deciso, anche se so di avere in realtà un po' più di tempo di quello che mi sarebbe consentito, di non fare il confronto con la fantascienza degli anni 50, che invece era previsto nel catalogo. Perché? Perché la mia idea di partenza era che ci fosse una differenza fondamentale tra i finali dei film di fantascienza degli anni 50, che erano del tutto paranoici e che mantenevano uno stato di allarme continuo. Se ricordate, la cosa da un altro mondo finisce, controllate il cielo, cioè questa idea di un allarme, ma anche di mostri che rappresentavano in qualche modo un'invasione del quotidiano, un'invasione dell'America di ogni giorno, che era molto preoccupante, molto allarmante, per cui alla fine questa guerra non finiva mai, era una guerra che diciamo era la guerra fredda e quindi il nemico era lì, era forte e si percepiva molto chiaramente questa paura di essere in qualche modo contaminati o invasi dall'altro mondo. Nel cinema attuale, la prima cosa che si vede è che il nemico è quasi scomparso, è un nemico che non ha di solito delle caratteristiche molto accentuate, né un progetto, non si capisce bene, è distruttivo, ma per il resto non è un nemico altrettanto forte che quello del passato e quasi sempre alla fine c'è questa affermazione di un potere o di una sopravvivenza semplicemente. L'eroe resta un po' come un birillo del bowling, mentre gli altri sono tutti caduti, lui è lì in questo isolamento, sopravvissuto a tutti gli attacchi, ma diciamo non si è capito neppure bene per cosa combatteva e che senso ha la sua sopravvivenza. E quindi diciamo, il confronto si limiterà a questo. Il resto del lavoro vorrei invece che fosse analitico, proprio per cercare di capire le problematiche che incontriamo in questi film. Vi dicevo che in qualche modo però sono anche gli eventi che spingono a rileggere le cose in un modo diverso e a interrogarsi un attimo su alcune immagini che, proprio perché la mia presentazione doveva cominciare con le immagini che vi farò vedere, ma anche altre immagini di Independence Day, mi sono molto interrogata sul, ma se vogliamo anche l'opportunità, il buon gusto di riproporre certe immagini, quando altre immagini ben più scioccanti ci hanno fatto molto riflettere proprio su queste distruzioni delle metropoli americane che vediamo in questi film. Vi propongo un attimo questa sequenza di Independence Day perché storicamente era il film che mi aveva suggerito questa relazione, ma mi sono accorta che è un modello di fantascienza che è un po' superato. In realtà forse era l'ultimo di una serie, comunque apparteneva a un momento in cui il discorso ideologico affermativo americano era ancora molto forte e la memoria della guerra del Golfo, che è citata esplicitamente nel film, altrettanto. Allora, proviamo a vedere se le tecnologie mi assistono e vediamo come funziona.
30 secondi per portare le vostre chiappe fuori di lì. Buona fortuna, signore.
30 secondi.
Dimmi,
è il più potente trasmettitore radio che abbiamo trovato. Ci comunicherà il trasferimento del virus.
30 secondi. Non viaggiamo su una lama di rasoio?
No, saremo già sulla via del ritorno quando lanceremo qualcosa.
Perché tu? David! Non. Scusi, perché non puoi mostrare a qualcun altro come trasferire il virus? Qualcuno addestrato per questo genere di missione?
No, no, qualcosa potrebbe non funzionare, forse dovrò pensare in fretta a regolare il segnale. Chi lo sa? Lo sai che io sono quello che cerca sempre di salvare il pianeta, no? Questa è la mia occasione.
Adesso diventa ambizioso.
È troppo stretto.
Me lo sono fatto prestare. Ok, così va più che bene. Allora, come sto? Oh, grazie, sei di grande aiuto. Sei in ritardo.
Lo sai come sono fatto?
Lo so, ti piace fare un'entrata trionfale. Lascia che ti aiuti.
Senti, prima di fare questa cosa voglio chiederti scusa.
Scusa per cosa, amore?
Avrei dovuto farlo molto tempo fa.
Ce l'ha l'anello?
Ah, sì, signore. Tieni, renditi utile. Testimoni?
Ci scusi, siamo stati trattenuti.
Oh, bene, diamo inizio alla cerimonia. Cari fratelli e sorelle, siamo qui riuniti al cospetto di Dio e in presenza di questi testimoni per unire nel santo matrimonio quest'uomo e questa donna. Chiunque sia a conoscenza di un buon motivo perché non debbano sposarsi, parli ora o taccia per sempre. Steve, vuoi tu prendere questa donna come tua legittima sposa per unirti a lei nel sacro vincolo del matrimonio? Prometti di amarla, confortarla, onorarla ed esserle vicino nella buona e nella cattiva sorte? Di rinunciare a tutte le altre donne ed esserle fedele finché morte non vi separi?
Lo voglio. Buongiorno.
Allora, credo che si colga già uno degli elementi. Un attimo, non riaccenda perché vado avanti subito. Uno degli elementi, Dio, patria e famiglia, è evidentissimo, è una sequenza quasi disturbante da questo punto di vista, e parleremo molto della famiglia e del ruolo della famiglia in questo film. Però la scena che mi interessa in modo particolare è quella successiva.
Giovani.
Sì, lo sono.
Sembrano piuttosto nervosi.
Tutti gli equipaggi di volo devono portarsi immediatamente nelle loro aree designate.
Maggiore, me lo può prestare?
Signore?
Buongiorno.
Questo è il presidente Buongiorno. Degli Stati Uniti.
Fra meno di un'ora i nostri aerei si uniranno agli altri aerei di tutto il mondo. E insieme daremo luogo alla più grande battaglia mai sostenuta dall'umanità.
L'umanità, oggi, questa parola dovrebbe assumere un nuovo significato per tutti noi. Non possiamo più essere consumati da diversità insignificanti. Saremo uniti dal nostro comune interesse. Può darsi sia destino che oggi sia il 4 luglio. E ancora una volta combatterete per la nostra libertà. Non dalla tirannia, dall'oppressione o dalla persecuzione, ma dall'annientamento. Combattiamo per il nostro diritto di vivere, di esistere. E se dovessimo risultare vincenti, il 4 luglio non sarà più ricordato solo come una festa americana, ma come il giorno in cui il mondo con una sola voce ha dichiarato: noi non ce ne andremo in silenzio nella notte. Noi non ci arrenderemo senza combattere. Noi continueremo a vivere. Noi sopravviveremo. Oggi festeggiamo il nostro giorno dell'indipendenza. Andiamo!
Signor Presidente, da questa parte. Tutta la sua attrezzatura è qui.
Buona fortuna.
Ho una tuta per lei e tutto il resto dell'equipaggiamento è in questa sacca. Ha una scelta di casco.
Signor Presidente, vorrei tanto sapere cosa sta facendo.
Sono un pilota da combattimento. Il mio posto è in volo.
Ok, signor Presidente, le faccio vedere il suo aereo.
Allora, se riesco a capire, ecco qua. Il motivo per cui vi ho fatto vedere questo brano è appunto per sottolineare sia l'elemento di fastidio che ci dà a rivedere questi film con i nostri pregiudizi e le nostre letture ideologiche, e diciamo nello stesso tempo il fatto che uno spererebbe che Bush trovasse dei ghostwriters di questo livello, insomma. E la cosa che funziona in modo molto interessante, secondo me, in questa sequenza è proprio questo momento forte dal punto di vista del racconto di un presidente che si trasforma in uomo d'azione, scavalca appunto certi il ruolo suo e prende in mano le sorti dell'umanità affrontando questo nemico senza volto. Questo era il punto di partenza, però diciamo che la visione degli altri testi non mi ha confermato la presenza di un progetto così chiaro e di un'evidenza ideologica così forte, insomma. In realtà questi finali, qui poi naturalmente il presidente è uno dei tre grandi salvatori, poi c'è anche lo scienziato, il pilota nero, che salvano il pianeta e in qualche modo alla fine vengono salutati dalle loro famiglie che li accolgono al ritorno dalle missioni e il mondo è salvato e diciamo anche l'idea che si ricompone questa grande famiglia universale, appunto perché all'azione, come abbiamo visto, collaborano anche forze di altri paesi, si vedono molto chiaramente illustrati in alcuni momenti del film. Quindi diciamo questo film aveva questa caratteristica di una progettualità ideologica che mi sembrava indicasse sia il ruolo degli Stati Uniti da un punto di vista della loro posizione, insomma, di grande potenza di leadership mondiale, ma anche questo loro ruolo di autoconvocato, direi io, di grandi difensori del pianeta. I film che ho visto però per creare una cosa un po' meno pretestuosa, un lavoro un po' meno pretestuoso, hanno cominciato a mettermi in crisi. Ho scelto dei film che rappresentino la fantascienza che, secondo il compitino che c'era stato dato, doveva avere una rilevanza da un punto di vista dello spazio. Quindi io mi sono detta voglio scegliere dei film dove ci siano dei territori, degli imperi, delle conquiste spaziali o comunque degli spazi percorsi, quindi dei viaggi, delle astronavi. Ho scartato cioè tutta una serie di film di fantascienza dove l'elemento spaziale era meno fisico, meno territoriale, e questo mi ha portato a un problema. Immediatamente mi sono trovata davanti a una fantascienza molto militarizzata e quindi per quanto il genere è molto contaminato, come sappiamo, il genere contemporaneo, la fantascienza contemporanea è molto contaminata anche da altri sottogeneri. Comunque il gruppo di film che ho scelto io ha queste caratteristiche e sono quasi tutti film diciamo che hanno a che vedere con Marte, quindi Mission to Mars, Pianeta Rosso, Supernova e Mars Attacks e poi cos'altro, ma mi sembra che fossero questi grosso modo. In questi film e poi Fantasmi da Marte e altri film diciamo minori che poi non ho utilizzato molto per l'analisi, e La battaglia per la Terra che non ho utilizzato molto per l'analisi. Allora, in questi film ci sono alcuni dati che mi sono parsi subito di grande interesse e che hanno a che vedere con la presenza di comandanti femmine nelle astronavi e quindi una modificazione, non direi in chiave femminista, ma insomma una modificazione molto forte nella rappresentazione dell'eroe di fantascienza, perché è quasi sempre un'eroina, cioè sono predominanti. Pianeta Rosso e Supernova hanno proprio materialmente delle comandanti donne, tra l'altro in questi due film anche i computer di bordo sono femminili, hanno dei nomi, uno si chiama Sweetie e l'altro si chiama Lucille, e addirittura per chi è interessato a queste forme di rappresentazione narrativa della intelligenza artificiale, in Supernova il computer di bordo Lucille è innamorato del suo programmatore Benjamin, e quando Benjamin muore piange, insomma, e quindi abbiamo un'evoluzione, diciamo, nell'introduzione di queste varianti, che sono varianti comunque molto significative. Anche in nel film di Carpenter, in Fantasmi da Marte, siamo addirittura in un sistema sociale, questa compagnia, diciamo, che agisce, è un matronato, viene detto esplicitamente, la comandante del drappello di polizia originario è una donna, quando lei muore viene sostituita da Melanie, che è bionda e molto, diciamo, ma molto simile a un eroe noir, insomma, come caratteristiche, e questa Melanie, per chi non avesse visto il film o comunque fosse interessato, poi si allea con il delinquente di colore che dovrebbe consegnare alle autorità, che è Desolation Williams, e interpretato da Ice Cube, e questa alleanza, diciamo, tra la donna bionda e l'uomo di colore è anche un'alleanza interessante, perché è un'alleanza tra delinquenti e polizia verso questo nemico esterno, che però, ripeto, non ha delle connotazioni forti, sono questa sorta di Marilyn Manson orrendi, che sono questi marziani cattivissimi, pieni di piercing e autolesionisti, di cui non si capisce in realtà il progetto, eccetera, si stanno solo difendendo dagli invasori, perché questa volta i terrestri sono gli invasori. Quindi una serie di personaggi femminili o una serie nella fascia intermedia, perché comincio a vederli un po' diacronicamente, una rappresentazione invece della famiglia molto forte. Independence Day è fatto tutto per nuclei familiari, i personaggi non sono mai messi in scena nelle loro competenze tradizionali da film d'azione, ma al contrario sono rappresentati per le loro caratteristiche, dei ruoli all'interno della famiglia. La prima immagine, il film si apre con un'immagine, se lo ricordate, dell'astronave che è partita e passa sopra la Luna, dove c'è una bandiera americana, dopodiché si taglia e si vede il presidente degli Stati Uniti nel lettone, nella Casa Bianca, con sua figlia, mentre parla al telefono con la moglie che è distante. Sottolineo subito che le donne che eventualmente non riconoscessero il loro ruolo materno e femminile vengono comunque sterminate senza pietà. La moglie del presidente resta lontana per lavoro e non a caso viene ferita nell'attacco su Los Angeles, e qui poi ne possiamo riparlare se ci sarà il tempo di parlare anche di queste strutture dei finali. Sembra venga salvata, ma in realtà muore, e è uno dei finti finali che arriva a tre quarti del film, insomma. Quindi la donna che non sta nel ruolo viene punita, il film presenta tutti i personaggi in coppia, questo lo scienziato Jeff Goldblum è sposato con, divorziato da questa portavoce del presidente degli Stati Uniti. La scena che vedete prima del matrimonio, che non a caso è il momento emotivo forte prima di partire per la battaglia planetare, nella scena del matrimonio c'è questo riavvicinamento, c'è questo rimatrimonio di Jeff e sua moglie, e quando l'altro personaggio chiave della struttura familiare di Jeff Goldblum dello scienziato buono, diciamo, è il padre, che è un vecchio ebreo molto ragionevole e che è molto importante nel rappresentare appunto i valori tradizionali sia della religione che della famiglia tradizionale. È come se non si potesse partire per un'azione come questa se non si mettono in regola appunto le situazioni familiari, insomma, quindi la famiglia deve essere è lo scudo principale contro l'attacco nemico. Se si salva la famiglia, il pianeta è salvo. Questa struttura è molto forte anche in Mission to Mars, il film di De Palma, dove addirittura sulla navicella spaziale c'è la coppia degli astronauti sposati e il personaggio interpretato da Sinise agisce sempre nel ricordo della moglie astronauta morta. Il film comincia con un grande barbecue il giorno dell'indipendenza in questo caso uno degli astronauti è un russo che propone di giocare a baseball e dove ci sono i palloncini bianchi, rossi e blu e c'è questa atmosfera della grande famiglia e appunto la missione su Marte parte con questi nuclei familiari e con questi rapporti che ci sono appunto forti all'interno dell'equipaggio in questa chiave. Tutti gli altri film che vi ho detto, Supernova, Pianeta Rosso e anche La Battaglia sulla Terra, si concludono col bacio finale, che se permettete non è il classico modo di concludere un film di fantascienza, ma dove di solito c'è una coppia, che è la coppia che rimane e che è diciamo quella dei sopravvissuti, in Supernova e in Pianeta Rosso sono i due unici superstiti della missione che sono nell'astronave e che si amano. La comandante donna salva il personaggio maschile, diciamo, che di solito è inferiore a lei di grado, e in questo legittima in qualche modo questa sua capacità di comandare. È una donna che sa mettere i sentimenti diciamo davanti a tutto e quindi in qualche modo una brava donna perché vuole fare una famiglia. In tutti e due i film si parla esplicitamente, in Battaglia per la Terra si dice i nostri figli saranno liberi e in Supernova si scopre che nel passaggio della dimensione temporale i geni dei due si sono incrociati, per cui lei non solo ha un occhio di lui azzurro, ma alla fine lei è anche incinta e quindi diciamo questa idea dell'Adamo ed Eva, della nuova civiltà che è replicata molto fortemente in questi finali. Perché come vi dicevo prima, se noi analizziamo dal punto di vista del nemico questi film o dell'obiettivo della missione che hanno questi film, raramente diciamo troviamo una rappresentazione diciamo di quelle tradizionali. Non si fa quasi mai esplorazione spaziale e quasi sempre anche le missioni sono missioni di soccorso o di intervento, diciamo, per risolvere dei problemi e dove l'elemento della sopravvivenza è molto forte. E qui introdurrei un altro elemento che è l'elemento, se vogliamo, ecologico di questo tipo di fantascienza, dove il motivo per cui si va su Marte di solito è perché è il pianeta dove potrebbe esserci la vita e con problematiche legate appunto alla sopravvivenza della specie e della civiltà. Mi pare che in Pianeta Rosso, dovrei adesso riguardare, ma ormai non avendo seguito un ordine non troverei la citazione, mi pare in Pianeta Rosso si dice che andare su Marte rappresenta l'unica possibilità di sopravvivenza della cultura e della civiltà occidentale, insomma della civiltà, non viene detto occidentale, ma noi sappiamo che in questi film è quasi sempre occidentale, anche capitalistica, anche americana, nel senso che in alcuni di questi film queste cose vengono dette in maniera abbastanza esplicita. La forte rappresentatività di queste navicelle spaziali rispetto all'America, diciamo, e al fatto che rappresentino l'America è dovuta non solo a indicatori, diciamo, tradizionali, le bandiere, il fatto che i personaggi o soprattutto gli spazi in cui si svolge l'azione siano quelli americani, ma anche quando questo quando siamo nel 3000 e siamo in un mondo distrutto in battaglia per la terra, in realtà il momento chiave è poi l'andata a Washington alla Library of Congress per apprendere la vecchia cultura che, come dice lo scimmione interpretato da Travolta in maniera geniale, in realtà la Terra aveva resistito 9 minuti all'attacco, dice, quindi è inutile che vai a studiare la cultura che avevate perché non vi è servita niente, insomma. E quindi c'è questo momento di identificazione, in questo caso un po' più chiaro, della sopravvivenza con la civiltà e con gli Stati Uniti. Ma in quasi tutti questi film, diciamo, l'equipaggio che è a bordo della navicella è un equipaggio multirazziale, sono presenti quasi sempre almeno un personaggio di colore, ma viene a mancare, per chi come me ama il cinema della Seconda Guerra Mondiale, il cinema di guerra in genere, quell'elemento che rendeva il plotone il gruppo interessante, che era la diversità etnica, la diversità, le diverse provenienze geografiche, eccetera. Questo è presente solo in Independence Day, negli altri film non si parla quasi mai del fatto che uno è del Missouri e l'altro è di New York o queste cose qui, o delle religioni, come invece si faceva molto nei film appunto della Seconda Guerra Mondiale. È un plotone che è rappresentativo in qualche modo, lo chiamo plotone come, non c'entra niente, credo, in gergo militare, ma insomma, per rappresentare questa idea del gruppo che sta dietro al comandante, insomma. E intorno al comandante ci sono appunto dei rappresentanti della società americana, ma che solamente in Fantasmi da Marte hanno un minimo di complessità simile a quella del cinema di guerra, perché tra i cattivi c'è anche un Native American, un indiano, insomma, e la rappresentazione delle persone di colore come cattivi mi sembra anche abbastanza sintomatica in questo caso. Negli altri film diciamo che l'elemento, diciamo, o predominano questi elementi di tipo contrasto sessuale, alcuni personaggi, il cattivo di Supernova per esempio è un maschilista terribile e quindi questo elemento maschile e femminile di contrapposizione, del resto se l'autorità veniva messa in crisi prima all'interno del plotone da qualcuno che era sempre un po' ribelle alla disciplina. In questo caso la ribellione nasce proprio dal fatto che a comandare sia una femmina, insomma. E quindi diciamo, la diversità e lo scontro interno può esserci su questo. Se però cominciamo a ragionare sul fatto che una volta eroe e squadra rappresentavano il noi, nel cinema di guerra. Contrapposti a loro, capiamo subito che in un mondo dove non si capisce molto bene chi sono loro, chi sono i nemici, anche il noi diventa un po' più vago e si possono avere, come del resto è successo dal cinema del Vietnam, dal cinema di guerra dopo il Vietnam, si possono avere dei buoni e dei cattivi anche tra i noi, e non a caso appunto Fantasmi da Marte c'ha questa rappresentazione dei buoni e dei cattivi che si alleano contro, cioè dei malviventi e della polizia che si alleano. Il noi, come vi dicevo, è abbastanza articolato ideologicamente solo su questo elemento della famiglia, non ci sono molti altri valori che vengono portati, ma quando pensate che in fondo anche in film come diciamo anche i narcotrafficanti di Traffic e di Blow vengono rappresentati come buoni padri di famiglia, abbiamo dei grossi problemi su questa questione evidentemente in questo momento, che American Beauty ci ha fatto intuire nella loro complessità e ambiguità. Comunque, famiglia, dicevamo, contrapposto a un nemico senza volto che è cattivissimo, distruttivo, ma non si capisce bene perché, né si capisce mai quali sono i suoi obiettivi. Se ricordate in Independence Day, quando arrivano queste astronavi all'inizio, non si capisce bene chi siano, al punto che diciamo gli hippie della California, c'è un'immagine di Los Angeles in questo senso, dove si vedono questi californiani coi cartelli che chiedono ai marziani, cioè agli extraterrestri, di portarli con loro. Ma invece questi extraterrestri sono cattivissimi e appena si arriva vicino a loro, come succede poi in Mars Attacks, che da questo punto di vista è ancora più geniale, si arriva a questa azione estremamente distruttiva. Cosa distruggono di solito gli extraterrestri? Prima di tutto le grandi metropoli. E allora qui cominciamo ad avere dei problemi, perché in realtà la grande metropoli, come noi sappiamo, non è un simbolo così facilmente diciamo condividibile all'interno di una certa epica americana. Né l'eroe del West né quello populista in genere amano la città. La città è il luogo della corruzione, New York è quasi sempre la Torre di Babele, ma è anche Gomorra, è anche Dark City, è comunque la città con i suoi grattacieli, non è uno spazio particolarmente significativo come simbolo positivo, anzi di solito è un simbolo piuttosto inquietante. Molto diverso invece è il discorso di Washington. L'attacco il fatto che ci sia la Casa Bianca, per esempio, inquadrata in quasi tutti i film, si parla molto della Casa Bianca come edificio. E Mars Attacks da questo punto di vista è geniale, perché se voi ricordate, chi l'ha visto, comunque dopo vi faccio vedere un pezzetto, perché appunto perché mi sembra la versione intelligente di questo cinema che ha un po' perso alcune coordinate a mio avviso. E in Mars Attacks la Casa Bianca è proprio il luogo dell'azione, ma anche il sito turistico più importante, per cui anche in pieno attacco dei marziani la visita guidata deve andare avanti, insomma. Quindi il luogo simbolico è la Casa Bianca, il presidente, come vi dicevo, in Independence Day è molto evidente questa rappresentazione, e come purtroppo io non c'ero quando ha parlato Canova, ma uno dei simboli che evidentemente ci rimane, ma perché è un'eredità di Frank Capra fortissima è che si passa sempre per il monumento di Lincoln, quindi c'è l'immagine del monumento di Lincoln e l'idea che i marziani o gli extraterrestri distruggano il monumento di Lincoln o come fanno i Mars Attacks, addirittura buttano giù a mo' di birillo dispettosamente l'obelisco e poi sterminano tutti i senatori nel Campidoglio e distruggono il Campidoglio, sono immagini ovviamente abbastanza disturbanti. In questo senso, per fare un salto logico che so che mi è concesso, perché tanto stiamo pensando tutti alle stesse cose, quindi tanto vale far emergere queste tensioni, la cosa che ho sempre trovato mediologicamente piuttosto sbagliata è che i media non abbiano sottolineato la gravità dell'attacco sul Pentagono, che oltretutto il Ministero della Difesa, rispetto all'attacco delle Torri Gemelle, perché le Torri Gemelle sono proprio il simbolo di quell'America che non piace neanche tanto a certi americani, è l'America della globalizzazione, del consumismo turistico e, se vogliamo, l'America appunto dei grattacieli costruiti più alti possibile, quindi dell'aggressività imprenditoriale più forte, mentre i simboli legati a Washington sono simboli che sono sempre un po' delicati, perché pochi, anche in Mars Attacks alla fine il presidente arriva quasi fino all'ultimo momento prima di essere ucciso dai marziani, insomma. Mars Attacks ci dice qualcos'altro poi sulle possibilità di quelli che sono gli obiettivi e quindi i sensi di colpa, ciò che gli americani sanno di sbagliare, perché come voi sapete la fantascienza non è solo un incubo o un sogno utopico, ma è anche una messa in scena dei sensi di colpa. Quelli degli anni 50 erano legati all'atomica, adesso è evidente l'idea della distruzione del pianeta, ma anche l'idea del, se vogliamo, della globalizzazione, di una serie di problematiche economiche di cui sentiremo parlare esplicitamente in Mars Attacks, dove il grande luogo da sterminare diventa Las Vegas e lì il gioco divertente è proprio sul fatto che non c'è, diciamo, spazio dell'immaginario dove il denaro perde assolutamente senso come a Las Vegas, quindi di nuovo un'intuizione geniale su questi problemi. Per avviarmi velocemente alla conclusione, prima di vediamo, vi faccio vedere prima Mars Attacks. Sì, allora vediamo un attimo Mars Attacks e poi cercherò di trarre da questo delle conclusioni ragionevoli. Allora, dobbiamo togliere la cassetta di prima. Sì, perché ho deciso di farlo partire dall'inizio per diversi motivi. Casomai vado col fast forward nei titoli.
Per voi filippini, l'ultimo dell'anno.
No, perché me lo chiede?
Non state organizzando una festa all'aperto. L'odore di cucina si sente dalla statale. Questa è carne, che fa del barbecue?
È carne, ma l'odore non viene da qui.
Cos'è questo frastuono?
Thank you.
Allora, come avete notato, l'attacco più terribile è sempre quello alla campagna. Mi sembra geniale come inizio di film. E il pericolo appunto nasce dal fatto che i marziani cominciano con l'attaccare la campagna. Ops, scusate, non mi sono accorta. Ok. Casa Bianca.
Qual è la tua opinione su questa faccenda, Jerry?
Impazziranno tutti di curiosità, signor Presidente. Il nostro unico dilemma è se dare la notizia al TG delle 6 o tenercela per quello di prima serata.
Al diavolo l'informazione! Qui la situazione è delicata, dobbiamo mantenere la massima segretezza e mettere l'apparato difensivo in preallarme.
Signore, non possiamo tenerlo nascosto.
Generale Casey, la sua opinione, per favore.
Beh, signore... siamo sicuri che siano ostili? Come stiamo a dire siamo sicuri? Signor Presidente, hanno circondato il nostro pianeta con migliaia di astronavi da battaglia.
Siamo sicuri che siano da battaglia?
Professore, su di loro che cosa sappiamo?
Che sono estremamente avanzati a livello tecnologico, il che ci autorizza anche a supporre che siano creature pacifiche. Una civiltà altamente evoluta è, per definizione, non barbarica. Signor Presidente, questo è un gran giorno. Io e tutti i miei colleghi siamo estremamente eccitati.
Bene. Forme di vita extraterrestri. Hai ragione, Jerry. Le masse impazziranno, è garantito. Stiamo per vivere un momento storico, signori.
Signor Presidente, bisogna...
Parlerò in diretta su tutte le reti, metterò il completo blu di Cerruti. E mi ci vorrà un bel discorso, Jerry. Un frullato di dichiarazioni memorabili, con un tono di fondo più alla mano, amichevole. Un misto tra Abramo Lincoln e la famiglia Robinson, tanto per avere un'idea.
Sì, signore.
Che dice, sono fuori moda?
Sì, signora.
No, io penso di no. Questa è di colori che forse... no, non va.
Ecco, qui si passa a quella cosa dell'ironia sull'identificazione della Casa Bianca come sito turistico, questa moglie di presidente che potete decidere voi qual è, insomma, metaforizzata, che vuole cambiare le tappezzerie della Casa Bianca, con la figlia che la critica.
Nancy l'aveva messa in biblioteca, vero?
Eh sì.
Allora non la voglio.
Io avevo pensato...
Questa è la rappresentazione di Las Vegas, dove questo cowboy che poi vedremo sta costruendo questo grande albergo che si chiama Galaxy.
Scemo con la cameriera.
Che strazio. Vieni, vattene al tavolo della roulette e giocati il nostro anniversario. Ma niente, non vedere.
È dietro. Scusatemi, ma su quello di casa propria è sempre più facile.
Devi per forza bere davanti a me.
Sei adulta, sopporta.
Lo sforzo è doppio se devo passare le mie serate nei bar.
Ehi, io sto lavorando, bambina, chiaro? Controllo gli arredi, le luci, il servizio, il flusso di cassa.
Se avessi saputo che eri un delinquente, Art, non ti avrei sposato.
Non darmi del delinquente. Sono ambizioso e c'è una bella differenza. E se tu pensi che si possano fare soldi in questa città senza usare il cervello, senza imboccare la strada giusta, beh... Non hai capito un beniamato cazzo dall'industria del gioco d'azzardo.
Dici, Art.
Il Galaxy diventerà presto il miglior hotel di Las Vegas. Il migliore. Te lo prometto.
Ma non ti rendi conto che anche tu stai distruggendo la Terra? Tutta questa avidità, questo capitalismo sfrenato. Per voi non esiste altro che Dio denaro.
Va bene, ho capito, Barbara, hai ragione. Abbasso la voce, però, eh? Io ho amici qua.
Ecco, questa battutina sul capitalismo sfrenato mi sembrava abbastanza divertente. La scena successiva riguarda i media, si vede la trasmissione televisiva del discorso del presidente, dove i giornalisti si stanno occupando solo delle proprie immagini, e poi c'è il discorso del presidente che si concluse dicendo: questo è un giorno storico, da oggi le cose non saranno più così, e pensavo di farvelo vedere fino a quel punto. Restava però da dire una cosa che mi sembra significativa. Questo film mette in scena immediatamente il ruolo delle comunicazioni. Le comunicazioni diventano fondamentali. In questa fantascienza, tecnologie e proprio scienza, il ruolo degli scienziati è quasi nullo. Ciò che conta è la comunicazione. Independence Day, il problema si risolve quando si interrompono le comunicazioni del nemico, e con un banalissimo segnale Morse i piloti degli aerei si trasmettono le informazioni. Nella battaglia per la Terra il personaggio, diciamo il terrestre primitivo, apprende anche la lingua e tutte le forme di sapere e di comunicazione di questi scimmioni invasori. E in quasi tutti i film diciamo il meccanismo dell'utilizzo della radio di bordo, per esempio, per passarsi le comunicazioni è fondamentale. Ma resterei su Mars Attacks. Se voi vi ricordate, l'unico modo per sterminare i marziani è fargli sentire una canzoncina insopportabile alla radio. Allora, questo è per dire le comunicazioni sono importanti, i media sono importanti, però secondo me la realtà dovrebbe essere più importante. Per me Never Ending Story dovrebbe essere la storia dell'umanità, che si spera che sia never ending, mentre io spero che ai finali piuttosto deficienti di queste scadenti sceneggiature americane di questi ultimi film si ponga sicuramente fine.